È giovedì 25 settembre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Apriamo la prima parte del programma con alcune riflessioni sul discorso del presidente Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Le sue parole hanno suscitato profondo scalpore per le critiche rivolte all'ONU, alla gestione europea della migrazione e per aver definito il cambiamento climatico una bufala e una truffa. Proseguiremo con la notizia sull'ex presidente filippino Duterte, accusato di aver commesso crimini contro l'umanità. La nostra sezione scientifica sarà dedicata a un articolo che mette in relazione la riduzione del consumo di caffeina con la possibilità di fare sogni più vividi. Infine, parleremo della cerimonia di premiazione degli Ig Nobel 2025, che celebra le ricerche più insolite e al tempo stesso ingegnose.
Non ci perdiamo mai gli Ig Nobel Awards nel nostro programma, Carmen. Sono sempre un'occasione divertente per parlare di scoperte scientifiche sorprendenti, anche se qualcuno le considera inutili.
Sono d'accordo. È sempre divertente parlare degli Ig Nobel Awards. Ma ora svelaci cosa ci attende nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Personal Pronouns. Introduction to the Combined Forms. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla notizia della scomparsa di Giorgio Armani, leggenda della moda del Made in Italy. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: tenere o lasciare in sospeso. Il dialogo in cui la useremo prende spunto dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia di una serie televisiva diretta da Marco Bellocchio. La serie racconta la storia di Enzo Tortora, uno dei casi giudiziari più controversi e dolorosi della cronaca italiana.
E con questo direi che possiamo cominciare. Che si alzi il sipario.
Donald Trump ha pronunciato un discorso intriso di rancore e attacchi all'ONU.
Martedì, in occasione dell'80° anniversario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha tenuto un intervento lungo e frammentato, durato oltre un'ora. Ha definito l'ONU inefficace e ha affermato di essere l'unico in grado di risolvere i conflitti mondiali. Si è vantato di aver fermato 7 guerre e ha sostenuto che molti paesi stanno precipitando sotto la guida dei loro attuali leader. Allontanandosi dal testo preparato, Trump ha definito il cambiamento climatico la più grande truffa mai perpetrata al mondo e una bufala. Ha accusato gli ambientalisti di voler uccidere tutte le mucche. Ha liquidato le energie rinnovabili come una barzelletta e un imbroglio. al contrario, ha esaltato l'aumento della produzione di combustibili fossili negli Stati Uniti e lodato l'uso della bellissima clean coal, il carbone pulito. Non sono mancati neppure da parte di Trump commenti provocatori sul sindaco musulmano di Londra, Sadiq Khan, e sul fatto che gli immigrati starebbero rovinando l'eredità culturale europea. Ha anche ribadito, senza fondamento, che tutti i musulmani nei paesi occidentali mirano a instaurare la Sharia. Il discorso ha messo ancora una volta in evidenza l'approccio conflittuale di Trump verso avversari politici e alleati internazionali.
Sai, è stato davvero scioccante quando Trump ha definito il cambiamento climatico la più grande truffa mai perpetrata al mondo.
Beh, lui è convinto che se non ci liberiamo dall'imbroglio dell'energia verde, il nostro paese è destinato al fallimento.
E il suo disprezzo per le previsioni scientifiche? Ha detto: tutte queste previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da molti altri, spesso per subdoli motivi, erano sbagliate. Sono state fatte da persone stupide.
È vero che alcune previsioni non si sono avverate nei termini annunciati, ma non è certo un buon motivo per ignorare la scienza e le sue evidenze.
Esatto. Da un leader mondiale ci si aspetterebbe maggiore responsabilità e cautela nelle dichiarazioni. Invece, lui deride perfino l'idea dell'impronta di carbonio, definendola una bufala inventata da persone con cattive intenzioni.
E tutto questo proclamato con leggerezza dal podio principale delle Nazioni Unite.
Deve sentirsi sicuro che nessun paese lo contesterà apertamente. Almeno questo è ciò che traspare dal suo atteggiamento. E l'aspetto più inquietante è che potrebbe anche avere ragione. L'ex presidente filippino Duterte, accusato di crimini contro l'umanità.
A luglio, la Corte Penale Internazionale ha incriminato l'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, con 3 capi d'accusa per crimini contro l'umanità, legati alla sua controversa guerra alla droga. L'estensione delle accuse è stata resa pubblica lunedì e documenta il coinvolgimento diretto di Duterte in 76 omicidi tra il 2011 e il 2019. Secondo l'accusa, Duterte avrebbe istituito e sostenuto squadre della morte, favorendo un'ondata di uccisioni extragiudiziali. Avrebbe fornito loro armi, incentivi e immunità. In particolare, le imputazioni fanno riferimento a 19 omicidi avvenuti durante il suo mandato di sindaco a Davao e ad altri omicidi di bersagli di alto profilo nel periodo in cui era presidente. Dopo l'arresto, Duterte si è assunto la responsabilità delle repressioni, Tuttavia, ha dichiarato di non provare alcun rimorso, sostenendo di aver agito nell'interesse del paese. La CPI ha recentemente rinviato un'udienza per valutare la sua idoneità a sostenere il processo. Il suo avvocato ha invocato presunti deficit cognitivi per chiedere un rinvio a tempo indeterminato del procedimento.
È agghiacciante pensare che sotto la sua presidenza si siano consumate simili esecuzioni. Eppure, in molti ritengono che processarlo significhi violare la sovranità nazionale.
Ma quando un leader commette dei crimini, non dovrebbe esserci un minimo di responsabilità?
Certo, ma la Corte Penale Internazionale ha davvero l'autorità per giudicarlo?
Certamente. Duterte è stato arrestato a Manila a marzo, su mandato della Corte Penale Internazionale.
Ma la CPI non si occupa di omicidi singoli.
Esatto. La Corte persegue crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione.
E quindi come si configura l'accusa di crimini contro l'umanità? Non si parla solo di 76 omicidi?
Le cifre ufficiali parlano di circa 6.300 morti nelle operazioni antidroga. Tuttavia, alcune organizzazioni per i diritti umani stimano un bilancio molto più alto, fino a 30.000 persone uccise, per la maggior parte uomini poveri freddati per strada.
Sono numeri sconvolgenti. Hai ragione. Proteggere un paese non può mai significare eliminare persone senza un giusto processo. Ridurre l'assunzione di caffeina provoca sogni vividi e colorati.
Un articolo pubblicato all'inizio di questo mese sulla rivista The Conversation esplora le ragioni scientifiche alla base di un fenomeno ampiamente riportato, secondo cui ridurre l'assunzione di caffeina porta ad avere sogni più vividi. La caffeina, noto stimolante, blocca l'adenosina, una sostanza chimica che favorisce la sonnolenza, interferendo così con i normali schemi del sonno. Bloccando l'azione dell'adenosina, la caffeina riduce anche il sonno REM, Rapid Eye Movement, la fase del sonno più strettamente associata ai sogni. Secondo gli esperti, ridurre la quantità di caffeina assunta potrebbe quindi migliorare la qualità del sonno. Non esistono ancora molte ricerche conclusive che colleghino direttamente la diminuzione della caffeina alla vividezza dei sogni, ma numerose prove aneddotiche sembrano confermare questa correlazione. Sebbene la caffeina abbia i suoi benefici, come il potenziamento delle funzioni cognitive e una possibile riduzione del rischio di depressione, è importante valutare il suo impatto sul sonno. Regolando il consumo di caffeina, potrebbe essere possibile migliorare la qualità del sonno e vivere un'esperienza onirica più colorata.
Sì, in effetti ne ho sentito parlare. Molti dicono che riducendo la caffeina i sogni diventano molto più vividi. È come trovarsi dentro a un film. Mi chiedo se dovrei provarci anch'io, così, per esperimento.
Per raccogliere ulteriori prove aneddotiche, ma non so se ci credo. Potrebbe essere solo un effetto placebo. I sogni possono dipendere da moltissimi fattori, non soltanto dalla caffeina.
È vero, ma più persone hanno riferito la stessa esperienza.
E hanno anche detto che i sogni vividi possono risultare molto inquietanti. Fossi in te, ci penserei bene.
Una farfalla gigante che ti si posa accanto, camminare su un arcobaleno.
Conversare con un alieno verde. Non lo so, Fabrizio. In ogni caso, ti suggerisco di stare attento a ciò che desideri.
Hai ragione, Carmen. Però, quanto è difficile rinunciare al piacere di un buon caffè. I benefici nutrizionali del teflon e la fisica del sugo per la pasta agli Ig Nobel Awards.
Il 18 settembre 2025 si è tenuta alla Boston University la cerimonia degli Ig Nobel, premi che celebrano le ricerche più bizzarre e allo stesso tempo ingegnose. Tra i vincitori, uno studio che propone di mescolare polvere di teflon al cibo per ridurre l'apporto calorico. Un team giapponese ha ricevuto il premio per la biologia per aver dimostrato che dipingere le mucche a strisce, come le zebre, riduce le punture di mosca. I ricercatori italiani hanno vinto il premio per la fisica per aver studiato l'aggregazione del sugo, cacio e pepe durante la cottura. Tra gli altri vincitori, una scoperta secondo cui le lucertole arcobaleno del Togo preferiscono la pizza ai quattro formaggi. Uno studio che suggerisce che l'aglio, mangiato dalle madri, possa migliorare il sapore del latte materno. E una ricerca secondo cui bere alcolici migliorerebbe la capacità di parlare olandese. Gli Ig Nobel vengono assegnati ogni anno dalla rivista statunitense di scienza e umorismo Annals of Improbable Research. Come suggerisce il nome, sono una versione giocosa del prestigioso premio Nobel. Ma le ricerche premiate sono tutte autentiche. Si tratta di scoperte che prima fanno ridere e poi fanno riflettere.
Li adoro. Mucche zebrate, la fisica del sugo per la pasta e perdere peso mangiando residui della padella antiaderente insieme alla cena.
Gli Ig Nobel, il culmine del progresso intellettuale, non trovi?
In realtà sì, sono d'accordo. Dopotutto, chi non ama celebrare ricerche che sono totalmente reali?
In un modo completamente assurdo, però.
Permettimi di dissentire. Non c'è nulla di assurdo nel celebrarle. Ci ricordano che la scienza non deve essere per forza seriosa.
Però a volte ho l'impressione che certi ricercatori cerchino solo il modo più ridicolo per farsi pubblicare.
Secondo me, dimostrano che umorismo e curiosità possono coesistere nella ricerca. E ci vuole coraggio per pubblicare uno studio che poi verrà ridicolizzato. Da un giudice temibile come Carmen.
Va bene, non farmi passare per una brontolona senza senso dell'umorismo. Anche a me piacciono questi premi, tanto quanto a te.
Personal pronouns. Introduction to the combined forms. Il futuro senza Giorgio Armani.
La notizia della morte di Giorgio Armani, a 91 anni, ha fatto il giro del mondo. I funerali si sono svolti l'8 settembre in forma privata, ma il cordoglio si è diffuso ovunque. Era una leggenda del Made in Italy, un simbolo culturale, uno di quei pochi nomi noti anche a chi non è ferrato con la moda. Armani ha rivoluzionato il concetto stesso di eleganza. Mentre altri puntavano su un lusso rigido e appariscente, lui ha scelto la direzione opposta, comodità, sobrietà, stile senza sforzo. È stato lui, tra l'altro, a inventare la giacca destrutturata.
Non so bene cosa sia. Me lo spieghi?
È una giacca senza spalline né imbottiture, che rende il completo maschile più morbido e naturale, quasi una seconda pelle. Inoltre, Armani ha reso il blu notte un colore iconico e ha inventato il grege, una tonalità a metà tra grigio e beige, che è diventata il suo tratto distintivo. E pensa, fino a 90 anni ha continuato a lavorare instancabilmente.
Ed è proprio questo che mi preoccupa. Lui era un leader infaticabile, il centro nevralgico della sua azienda.
Se ne sono accorti tutti.
Ora che non c'è più, cosa ne sarà della sua maison?
Me lo stai chiedendo davvero? Beh, lui ha lasciato un testamento molto dettagliato. L'intera Giorgio Armani Spa è passata alla fondazione che lui stesso ha istituito nel 2016.
Una fondazione che prende tutte le decisioni. Non mi convince.
Ma dovrà rispettare delle regole. Armani ha stabilito tempi e modalità per la vendita di parte della società. E solo a grandi gruppi selezionati come LVMH, L'Oreal, EssilorLuxottica.
Però in vita lui si è sempre opposto a cedere il controllo della sua azienda. Perché ha cambiato idea?
Non me lo chiedere. Forse temeva che dopo di lui, senza una guida chiara, il suo lavoro potesse finire nelle mani sbagliate. Così ha preferito fissare personalmente le condizioni, piuttosto che lasciare che fossero altri a imporgliele.
Resta il fatto che Armani era unico. Il marchio è il suo nome, il suo stile e la sua visione. Dubito che un'azienda così intimamente legata alla sua identità possa sopravvivere senza di lui.
E allora Coco Chanel, te la ricordi?
La stilista francese, intendi?
Certo, anche lei ha creato un impero fortemente legato alla sua persona. Eppure, dopo la sua scomparsa, la maison è andata avanti. Ha vissuto alti e bassi, è vero, ma ha saputo restare fedele alla sua identità.
Forse hai ragione. Ma l'azienda Armani, senza Re Giorgio, come era chiamato da molti, non me la immagino.
Lo capisco. Ma Armani non ha lasciato solo un marchio. Ha lasciato una visione, un metodo, un sistema di valori. Ora tocca a chi resta decidere se portarli avanti o disperderli.
Tenere, lasciare in sospeso. To keep someone in suspense. To keep someone guessing. Portobello, la nuova serie di Bellocchio sul caso Tortora.
In Italia si è parlato molto della nuova serie di Marco Bellocchio. Si intitola Portobello ed è dedicata al caso Enzo Tortora. Le prime due puntate sono state presentate quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia, che di solito non ospita serie televisive. In Italia arriverà nel 2026. È un progetto ambizioso che riporta alla ribalta una delle vicende giudiziarie più controverse e dolorose della nostra storia recente, capace di lasciare a lungo in sospeso l'intero paese.
Ma mi chiedo, a distanza di oltre 40 anni, ha davvero senso riaprire una ferita così profonda?
Raccontare quella storia non ha soltanto senso, ma è necessario. Tortora era un giornalista e conduttore amatissimo. Portobello, il suo programma, teneva incollati allo schermo milioni di italiani. Eppure, nel 1983, venne arrestato con accuse pesantissime, traffico di droga e appartenenza alla camorra. Tutto si basava quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, cioè ex appartenenti a organizzazioni criminali come mafia, camorra o 'ndrangheta, che dopo l'arresto hanno deciso di collaborare con le autorità fornendo informazioni utili alle indagini e ai processi.
Ricordo che l'opinione pubblica si divise subito. I giornali e la TV alimentarono il dibattito, spesso insinuando la sua colpevolezza.
È vero, la sensazione era quella di essere tenuti volutamente in sospeso, senza sapere davvero a chi dare credito.
Ed è proprio questo, secondo me, l'aspetto più inquietante.
Che intendi?
Il fatto che, pur in assenza di prove concrete, gran parte dei media decisero di condannarlo, come se volessero chiudere la questione il prima possibile, senza lasciare nulla in sospeso.
Va detto però che il caso era davvero complesso. Un intreccio di criminalità organizzata, magistratura, stampa e politica. Bisognava andarci con i piedi di piombo.
Forse è proprio per questo che Bellocchio ha scelto il formato della serie TV e non del film. Una serie permette di sviluppare la storia in modo più graduale, lasciando lo spettatore in sospeso, episodio dopo episodio.
Probabilmente sì.
Anche se, con un formato del genere, c'è sempre il rischio di semplificare troppo una vicenda così delicata.
Può darsi, ma credo che valga la pena tentare. Ricordare il caso Tortora significa non dimenticare cosa possono diventare la giustizia e l'informazione quando tradiscono il loro compito.
Su questo ti do pienamente ragione.
Tortora è diventato il simbolo di ciò che può accadere quando nessuno osa mettere in discussione la versione ufficiale. Ed è per questo che parlarne ancora oggi è necessario.
Perché, in fondo, riguarda tutti noi, giusto? Nulla deve essere lasciato in sospeso.
Esatto. Come cittadini, riponiamo ogni giorno la nostra fiducia nelle istituzioni e nei media. Ma non dobbiamo mai perdere il nostro senso critico. La verità non è mai scontata. Spero che Portobello, la serie di Bellocchio, riesca davvero a stimolare queste riflessioni.
E con questo primo appuntamento dell'autunno vi diamo un grande saluto.
E alla prossima!
Ciao!
Ciao!